un grosso saluto, chiamiamo, diciamo così, un bel saluto da parte di Dini, da parte di Rusconi, ti va bene?
Grazie, grazie.
E da parte di chi? Da parte della professoressa Francesca Rovera. E voi direte, perché la professoressa Francesca Rovera è tornata ancora dopo quanti anni, carissima?
Tanti.
Quattro anni, l'ho segnati, davanti ai nostri microfoni. Perché vogliamo riparlare del tumore alla mammella. E poi perché la professoressa Francesca Rovera adesso è responsabile della struttura semplice dipartimentale Breast Unit ASST Sette Laghi di Varese. Posso fare una piccola introduzione. Varese News, voi sapete cos'è Varese News, 9 aprile 2018. In libreria il trattato sulla senologia di Francesca Rovera. La responsabile del reparto dell'ospedale di Circolo propone un punto della situazione aggiornato e innovativo della complessa situazione clinica. Senologia, diagnosi, terapia e gestione è il titolo della pubblicazione, risultato del progetto che ha coinvolto diversi specialisti, sia locali sia nazionali, della patologia mammaria. Spiegami perché l'hai fatto questo libro.
Beh, innanzitutto permettetemi di ringraziare io voi, sia per il notevole lavoro che fate quotidianamente, ma anche per la vostra sensibilità nei confronti delle patologie in generale, la patologia senologica in particolare, visto che io oggi sto bissando, giusto, la seconda volta che vengo da voi. Il perché, la necessità di un trattato, perché è una patologia estremamente diffusa, quindi è un problema epidemiologico. Dobbiamo tener conto che nel 2017 abbiamo chiuso con 50.500 nuovi casi di tumore alla mammella in Italia. Si tratta di una malattia veramente diffusa, tanto diffusa che colpisce molte donne. Si calcola che circa 769.000 siano le donne italiane che abbiano dovuto affrontare e combattere con questa malattia. Varese non è una provincia che ne fa eccezione, perché ogni anno vengono diagnosticati dalle 700-800 nuovi casi di tumore alla mammella. Fortunatamente, nonostante questi numeri che davvero spaventano, a fronte di questa incidenza così elevata, c'è una grande possibilità di cura per questo tipo di patologia, per cui bisogna dirlo, anzi dovremmo urlarlo questo, perché è importantissimo la prevenzione. Quindi il trattato, diciamo, raccoglie insieme, in un'ottica davvero di 360 gradi, quella che è la complessità della gestione di questa patologia, che va dalla diagnosi alla terapia e alle possibilità proprio di sopravvivenza di queste donne. È stato un grosso lavoro, ti devo dire, Luigi, perché ci abbiamo messo diversi mesi, molti mesi, per riuscire ad assemblare questo trattato di 400 pagine, perché effettivamente abbiamo cercato di sfruttare il sapere e anche la vita lavorativa quotidiana di quelli che sono i maggiori esperti italiani e non solo in campo senologico, e che riguarda proprio tutti gli aspetti, quindi non soltanto il mio aspetto chirurgico, ma davvero l'aspetto della diagnosi, allo screening, anche alle terapie complementari. E poi l'orgoglio ovviamente di essere stato coordinato da Varese.
Questa è la cosa più importante, lo sapevo, te l'ho fatto dire. Posso iniziare io, Dini?
Sì, prego.
Allora, quali sono i principali fattori di rischio per il tumore della mammella?
E inizi proprio con la domanda più difficile, perché è una domanda a cui siamo abituati quotidianamente, perché alle donne a cui diamo purtroppo la diagnosi di questa malattia, nella maggior parte dei casi una delle prime domande è: ma perché, dottoressa, secondo lei mi è venuto il tumore alla mammella? Non è una domanda che abbia una risposta uniforme, nel senso che noi sappiamo che il 75-80% dei tumori della mammella sono detti endocrino responsivi, cioè sono quelli che in gergo comune si dicono ormonali. E allora molto spesso diciamo: probabilmente c'è una questione ormonale alla base. Uso l'avverbio probabilmente perché innanzitutto un 20-25% dei tumori della mammella in generale non sono endocrino responsivi, quindi non rispondono agli ormoni, quindi già gli ormoni li dobbiamo tirare fuori. E poi perché da soli credo che gli ormoni non possano giustificare così tanti casi di tumore alla mammella. Inoltre, sai Luigi, se guardiamo il panorama non solo italiano ma proprio mondiale, vediamo che c'è una distribuzione diversa in termini di incidenza di casi appunto di tumore della mammella. Quindi non possono essere solo i fattori ormonali propri della donna, che bene o male, con variazioni legate alle popolazioni, ma bene o male sì, sono simili un po' in tutte le donne, ma ci devono essere dei fattori locali, quotidiani, in termini di alimentazione, di abitudini di vita, di stress, che tutti insieme, ma difficili ovviamente da individuare nei dettagli, però cooperano per l'insorgenza di questa forma tumorale. A questo mi permetto solo di aggiungere una minima parte, che sono il 5-7%, minima parte percentualmente, ma sui numeri che vi ho detto prima poi riguardano una grossa fetta di popolazione, invece sono dei tumori eredofamiliari, ma questi sono un capitolo a sé.
Dottoressa Rovere, lei ha parlato prima dicendo che il tumore al seno è la patologia più frequente tra le donne.
Sì.
Ebbene, le donne a cosa devono fare attenzione? A controllare il seno, chiaramente.
Sì, innanzitutto ci deve essere, sono d'accordo su questa frase, nel senso che innanzitutto ci deve essere una consapevolezza del proprio corpo da parte delle donne. Molto spesso le donne hanno paura di non essere in grado di fare diagnosi, ma in effetti non viene chiesto loro di fare diagnosi di malattia, sennò saremmo tutti senologi. Ma la cosa importante è che la donna abbia cura e attenzione del proprio corpo, in questo momento stiamo parlando in particolar modo delle mammelle, attraverso quella che noi chiamiamo l'autopalpazione, che vuol dire sostanzialmente un prendersi cura per 5 minuti al mese, però con attenzione, non sotto la doccia o frettolosamente, dedicando 5 minuti del proprio tempo in cui si va a osservare allo specchio e poi a palpare con i polpastrelli delle mani le mammelle. Cosa si chiede alla donna di capire? Ripeto, non di fare diagnosi di quello che c'è, ma valutandosi mese dopo mese se dovessero accorgersi di qualche cambiamento, che può essere sentire qualcosa di duro sotto, sentire una massa, o guardandosi vedere una retrazione cutanea, cioè una piccola pinzatura che tira verso l'interno la pelle, oppure vedere delle secrezioni dai capezzoli, o ancora aree di arrossamento della pelle, un cambiamento sulla pelle. Nessuno di questi di per sé deve orientare la donna, non il clinico, verso una particolare patologia, ma deve attirare l'attenzione così che poi la donna si rivolga al proprio medico di medicina generale, che è sicuramente il primo step, o direttamente a un centro di senologia, ma vuol dire con precocità diagnostica rivolgersi a un clinico.
Dottoressa, le volevo chiedere quali sono i sintomi, però più che i sintomi, perché sono quelli che sono, l'abbiamo detto adesso, io volevo parlare di quelli che sono i falsi miti. Sintomi, cioè il dolore traumatico, le protesi estetiche, l'ago aspirato, cioè contribuiscono a innescare o a peggiorare la situazione.
No, allora direi questo: purtroppo il tumore della mammella è molto spesso subdolo, cioè vuol dire che non dà né sintomi né segni. La differenza è il sintomo, ciò che percepisce la paziente, il sintomo è qualcosa che io riesco a obiettivare. Ma spesso arrivano le donne che hanno il tumore alla mammella e sono completamente asintomatiche. In questi casi il riscontro è stato attraverso degli esami strumentali, l'ecografia e la mammografia. Altre volte invece è la donna che attraverso l'autopalpazione di cui parlavamo poco fa si è riscontrata la formazione nodulare, per cui ha iniziato una serie di accertamenti che hanno portato poi alla diagnosi. Altre volte è una secrezione, soprattutto una secrezione ematica dal capezzolo, o ancora peggio alcuni casi in cui c'è una vera e propria mastite, ma non dovuta all'allattamento o a una forma solo infiammatoria, una mastite dovuta al tumore. Questi sono i sintomi e i segni spesso rari, perché appunto dicevamo, certo, molto spesso la donna è asintomatica, ma che possono comunque essere presenti in caso di tumore della mammella. Non confonderei questi con tutto il resto che lei mi ha citato, quindi non c'è documentazione che le protesi aumentino il rischio di tumore alla mammella. Le protesi messe generalmente ovviamente a scopo estetico sono qualcosa che può rendere un pochettino più difficoltoso lo studio della mammella, ma non hanno un potere di indurre, di causare la malattia. Tanto meno se parliamo dell'ago aspirato. C'è ancora questo mito, perché a volte la donna a cui proponiamo facciamo un ago aspirato per dare un nome e un cognome al nodulo, per capire la natura del nodulo, ti risponde: ma non è che se lo tocco poi va in giro. No, questo è un falso mito, diciamolo. No, anzi, è non toccandolo, non andando a capire la natura del nodulo, che vengono sottovalutati i noduli e poi soprattutto sottotrattati.
Ma guarda che la paura di tutte le donne: mi hanno trovato un nodulo, sarà sicuramente un tumore, e subito è la prima cosa che pensano è quello. In questo caso, allora, tu dici vai dal tuo medico di famiglia, poi vai dallo specialista, e qui cosa succede poi?
Lo specialista valuta clinicamente la donna e prescrive gli accertamenti. Diciamo che di fronte a un nodulo clinicamente palpabile, gli accertamenti che vengono richiesti sono due: sono l'ecografia e la mammografia. faccio solo una precisazione: la mammografia di solito non la facciamo fare al di sotto dei 35 anni e ovviamente nelle donne che sono in gravidanza o in allattamento, mentre dai 35 anni in su tutte le donne fanno anche la mammografia. L'ecografia e la mammografia sono due esami diversi tra di loro, ma complementari, cioè mi danno delle informazioni che messe insieme mi danno una fotografia molto più precisa delle mammelle. L'ecografia utilizza gli ultrasuoni, è una metodica innocua, non è dannosa, è ripetibile anche più volte in un anno se necessario, che mi fa vedere se ci sono dei noduli e anche la consistenza dei noduli, sono noduli liquidi, cioè cisti, o sono dei noduli solidi. La mammografia utilizza invece le radiazioni, per cui ha comunque un minimo di potere nocivo ed è questo il motivo per cui non viene ripetuta, a meno di casi particolari, in tempi più rapidi, viene fatta una volta all'anno e non prima, ripeto, se non in condizioni particolari. È vero che utilizza radiazioni ionizzanti, ma è anche vero che sono stati documentati, fatti degli studi stocastici, cioè sono andati a valutare il rischio di un tumore radioindotto e si è visto che è irrisorio il numero rispetto alla possibilità di salvare delle vite umane.
Ci fermiamo un attimo, professoressa, perché Vladimir, che ringraziamo già ora, ha una bellissima canzone, veramente, sicuramente la dedichiamo alla professoressa, caro Vladimir.
Grazie.
Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più. Ma non ci credere a chi dice che questo tempo ci ha fatto perdere. Tu non gli credere, lascio un passato di spettri e cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio e non distingo più orizzonti, universi o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. Eri tu quella notte che ci siamo chiesti se doveva finire, dove finiscono tutti i momenti, che tanto già lo sai che li conserverai. E anche oggi rimando a domani il non pensarti. Non ci credere a chi dice che questo fuoco diventa cenere. Tu non gli credere. Lascio un passato di specchi e cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle.
Professoressa Francesca Rovera, vi ricordo che è responsabile della struttura semplice dipartimentale Breast Unit dell'ASST Sette Laghi Varese e stiamo parlando di tumore della mammella. Ti faccio una domanda che poi magari, ma c'è uno screening?
Certo, esiste uno screening del tumore della mammella che è attivo a Varese dal 2000, è uno screening a livello nazionale, nel senso che ci sono tanti centri distribuiti un po' in tutta la nostra penisola. Varese ha sicuramente un'ottima qualità, a parte che ormai sono davvero tanti anni che è in atto. Lo screening consiste in un invito che le donne ricevono a casa attraverso una lettera inviata dall'ATS, quindi alla ex ASL, e le invita appunto queste donne alla esecuzione gratuita di una mammografia in duplice proiezione. A quale donne viene rivolto l'invito? Finora l'invito era rivolto a donne dai 50 ai 69 anni, perché si è scelta la fascia d'età nella quale c'è la maggiore incidenza di tumore alla mammella, ma adesso in realtà c'è stato un ampliamento della range di questa fascia d'età, anticipandola di 5 anni e posticipandola fino ai 74 anni, perché purtroppo si è visto che nonostante la maggiore incidenza sia proprio tra i 50 e i 65 anni, però questa forma tumorale non risparmia nessuno, né le donne molto giovani, addirittura sotto i 35 anni, né le donne comunque, diciamo, più di età più avanzata, perché adesso dire anziana non si sa, perché effettivamente l'età, la vita è sicuramente aumentata, le donne stanno molto meglio, per cui vedi delle ottantenne che dimostrano biologicamente 10 anni
meno. Quando viene consigliato di iniziare con controlli al seno?
Allora, non c'è un'età limite inferiore. Sull'età superiore dico fino a quando si può, non c'è un limite superiore. Sull'età inferiore tendenzialmente io dico alle ragazze intorno ai 20 anni di iniziare a fare un primo controllo ecografico. Perché? Perché lo sviluppo delle mammelle termina intorno ai 18, 20, 21 anni, per cui è bene anche soltanto come abitudine, come consapevolezza, proprio per educare queste ragazze, che è vero che in quel momento sono in una fascia d'età poco a rischio per tumore della mammella, ma che poi entreranno invece negli anni maggiori, di maggiore incidenza. Per cui è importante che loro imparino questa educazione al corpo.
Dottoressa, lei conosce il suo nemico, cioè il nemico è il tumore al seno.
Certo.
Lo conosce bene, perché
per agire ogni giorno.
Lo combatte ogni giorno. Per cui, oltre a conoscerlo, è necessaria una prevenzione, è necessaria una diagnosi precoce. Quindi sono cose che bisogna fare oltretutto anche molto presto.
Sì, effettivamente, come dicevamo prima, lo screening per te donna, quello della nostra ATS di Varese, che è in atto da quasi 20 anni qui a Varese, ha sicuramente salvato molte vite. E accanto allo screening, che come dicevamo è dedicato però a una fetta di popolazione femminile dedicata per quanto riguarda l'età, sono importanti tutte le attività di sensibilizzazione della popolazione femminile. Questa trasmissione è fondamentale, io la considero un atto, un tentativo di salvare qualche vita, e se fosse anche solo salvarne una ne valeva assolutamente la pena.
Ma andare ad esempio nei vari paesi oppure anche nelle scuole è
lo
possibile?
Lo facciamo e non è tempo perso, è un investimento, secondo me è un investimento proprio sulla salute, perché vuol dire andare dalla popolazione, parlare, perché tanta gente ha delle informazioni che non sono corrette, tanta gente si nasconde dietro la paura, ma il tumore, se c'è purtroppo. E non è non diagnosticandolo che lo curiamo, non diagnosticandolo nutriamo il cancro al seno, lo lasciamo crescere. Per cui, come si diceva prima, ad esempio la paura che hanno ancora alcune donne, siamo nel 2018, facciamo cose tecnologicamente avanzatissime, poi abbiamo paura di un aghino che entra nel nodulo per paura che questo dissemini delle cellule, cosa che non è vero, e quindi misconosciamo delle diagnosi.
Quanti tipi di tumore ci sono alla mammella e come viene classificato? Viene classificato in funzione della sua invasività?
Allora, ci sono tanti tipi di tumore della mammella che vengono chiamati con nomi anatomopatologici diversi a seconda del tipo di cellule che lo costituisce. I due tipi però di tumore della mammella più frequenti sono il carcinoma duttale e il carcinoma lobulare. Innanzitutto la parola carcinoma non deve spaventare, lo spiego sempre alle donne alle quali viene fatto questa diagnosi, perché poi quando leggono sul foglio carcinoma pensano che sia più grave. Carcinoma è il termine scientifico, tecnico, che noi utilizziamo per indicare il semplice termine di tumore. il duttale perché origina dei dotti, il lobulare perché inizia dalla, origina dalla parte lobulare della mammella, e sono le due varianti più frequenti. Il tumore della mammella, come tutti gli altri tumori, ha una classificazione che tiene conto di tre aspetti: della dimensione del tumore, quello che indichiamo con T, del coinvolgimento dei linfonodi, che sono delle ghiandoline che si trovano intorno alla mammella, che indichiamo con la lettera N, TN, e poi M, che sta per metastasi, cioè la presenza o meno di metastasi. Bisogna però dire che, a differenza di altri tumori, il tumore della mammella deve essere valutato anche in funzione della sua aggressività, cioè noi possiamo avere un tumore piccolo senza coinvolgimento linfonodale, senza metastasi a distanza, quindi secondo questa classificazione TNM preso in tempo, però va valutata anche l'aggressività intrinseca, cioè la capacità del tumore di dare metastasi e quindi di andare comunque in progressione.
Dottoressa, anche le terapie sono diverse? Sono differenti?
Le terapie sì, sono diverse. Diciamo che per il tumore della mammella possiamo classificare, oltre all'atto chirurgico, che molto spesso, diciamo in un 80% dei casi, è il primo atto terapeutico per queste donne, oltre, quindi dicevo, all'intervento chirurgico, abbiamo due grossi gruppi di terapie, che sono la radioterapia e la terapia farmacologica. La radioterapia sono delle radiazioni che vengono che vanno a colpire la mammella operata e servono per così dire sterilizzare il resto della ghiandola mammaria che rimane. Quando facciamo un intervento conservativo, cioè togliamo solo un pezzettino di mammella, intervento che tecnicamente si chiama quadrantectomia, cioè si toglie proprio un pezzettino di ghiandola mammaria, il resto della mammella che rimane, che però ha ospitato per così dire per qualche mese il tumore, viene sottoposto alla radioterapia, che è fondamentale perché aiuta e potenzia l'effetto della chirurgia, della pulizia chirurgica.
Quindi, dottoressa, la radioterapia e la chemioterapia vanno fatte sia prima che dopo l'intervento?
Allora, la radioterapia attualmente trova indicazioni nel post chirurgico, quindi dopo l'intervento chirurgico, e la si fa sempre dopo interventi conservativi, cioè dopo la quadrantectomia. Dopo invece una mastectomia, cioè quando si toglie completamente la mammella, è necessaria la radioterapia, ma diciamo in pochi casi, cioè percentualmente in un 3, 4, 5% delle pazienti, secondo dei criteri precisi. La chemioterapia invece può essere fatta sia prima che dopo l'intervento. La chemioterapia che si fa prima si chiama neoadiuvante, quella che si fa dopo si chiama adiuvante, cioè aiuta l'intervento chirurgico.
Dottoressa, cosa mi dice lei della chemioterapia intraoperatoria?
No, la chemioterapia intraoperatoria non la si può fare. La chemioterapia o è prima o è dopo. È la radioterapia che potrebbe essere intraoperatoria, ed è una metodica che è stata sviluppata, diciamo, che ha avuto il suo massimo, la sua massima espressione qualche anno fa. Adesso si sono molto ridimensionate quelle che sono sia le indicazioni che gli entusiasmi. Direi il vantaggio è un vantaggio sicuramente organizzativo, perché va tenuto conto che la radioterapia, che abbiamo detto si fa post-operatoriamente, sono 25 o 30 applicazioni che la donna deve fare tutti i giorni. Quindi è chiaro che la donna che abita o lavora in Varese, noi abbiamo un ottimo, un'eccellente radioterapia, va avanti e indietro da Varese e poca spesa, diciamo. Se la donna inizia a essere più distante come abitazione o soprattutto come lavoro, deve comunque mettere in conto 25 o 30 volte che viene in Varese. Però al di là di questo, devo dire che la radioterapia post-operatoria, di cui poi esistono anche varie tecniche, anche lipofrazionate eccetera, dà degli ottimi risultati.
Io ho ascoltato un discorso fra due ragazze che hanno avuto questo problema e che sono state operate. A me non hanno tolto i linfonodi, a me li hanno tolti, quindi vuol dire che io sono più grave e tu sei meno grave, che il mio carcinoma, come l'hai chiamato tu, è più grave o meno grave. È vero che se uno ha un se gli tolgono i linfonodi ascellari è molto più importante la patologia?
Allora, non sono d'accordo sul grave o meno grave. Il togliere i linfonodi è legato al fatto che c'è un interessamento linfonodale, cioè ci sono delle metastasi a livello del linfonodo. Vuol dire, se io ho una neoplasia che ha già dato delle piccole cellule che sono andate ad interessare i linfonodi dell'ascella, questi linfonodi devono essere tolti. Se viceversa io parto da un caso in cui i linfonodi ascellari non sono intaccati e lo so intraoperatoriamente attraverso la biopsia e l'esame del linfonodo sentinella, i linfonodi non vengono toccati. Quindi diciamo, l'aggettivo che dicevi tu nel discorso di queste ragazze, grave o non grave, no, è più esteso, ossia se il tumore ha interessato i linfonodi vuol dire che non è più limitato alla mammella ma è andato ai linfonodi. Quindi dovrò mettere in atto nel post-operatorio una strategia di terapia che tenga conto anche di questa estensione extramammaria, cioè
ma
linfonodale.
Ma durante l'operazione voi fate un prelievo del linfonodo e li controllate se eventualmente c'è stato un passaggio?
Esatto Luigi, questo si chiama linfonodo sentinella. Cos'è il linfonodo sentinella? È una ghiandolina, è un linfonodo che abbiamo tutti nella scella in questo caso, ma che abbiamo anche in altri distretti del corpo e che riceve per primo la linfa che proviene dalla sede del tumore. Nel caso della mammella è localizzato a livello della scella. Il linfonodo sentinella però non ce l'ha solo la paziente che si è ammalata, ce l'hanno tutte le persone, ce l'abbiamo anche noi, ma deve essere tolto ed esaminato intraoperatoriamente per sapere se la malattia è uscita dalla mammella ed è andata al linfonodo. In questo caso, se il linfonodo è preso dalla malattia, quindi ha all'interno una metastasi, in base alla dimensione di questa metastasi si decide intraoperatoriamente, quindi tutto in uno stesso intervento, se togliere anche gli altri linfonodi della scella oppure no.
Io direi che ci fermiamo un attimo, sentiamo la seconda canzone.
Va bene.
Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, alla tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai.
Professoressa Francesca Rovera, responsabile della struttura semplice dipartimentale Breast Unit della SST Sette Laghi di Varese, e parliamo di tumore della mammella. Posso fargli una domanda io? Una sola, dai, dopo ti lascio tutto per te. L'ormonoterapia. Qui si parla di ormonoterapia, ma cos'è l'ormonoterapia?
Allora, l'ormonoterapia, detta in termini tecnico l'endocrinoterapia, è una terapia farmacologica che in pastiglie, quindi sono compresse che vengono date alle pazienti, generalmente vengono date dopo l'intervento chirurgico, poi specifico perché ho detto generalmente, e sono date alle pazienti il cui tumore della mammella era un tumore endocrino responsivo, cioè esprimeva sulla superficie delle cellule delle antennine che sono i recettori per gli ormoni. Questa pastiglia, di cui ne esistono due grosse categorie, che sono il tamoxifene e la categoria degli inibitori dell'aromatasi, sono delle pastiglie che la paziente assume tutti i giorni, generalmente per 5 anni. Adesso ci sono degli studi che indicano per alcune categorie tumorali di fare un extension, cioè di andare avanti fino a 7 o addirittura 10 anni, e che nonostante siano delle semplici compresse, delle pastigliette che possono dare dei disturbi, è vero, in alcune pazienti particolarmente accentuati, in altre assolutamente trascurabili, però devo dire, a fronte del fatto che non sia una chemioterapia, è un'arma estremamente efficace e potente che abbiamo a disposizione, proprio come potenziamento proprio delle terapie. Ho detto generalmente viene data dopo perché ci sono alcuni casi di pazienti molto anziane che hanno delle grandi comorbidità, per cui il rischio chirurgico anestesiologico è troppo elevato, in cui si decide tra il non far niente e operarla con alto rischio di mortalità oltre che di morbidità, di dare questa pastiglietta che non fa scomparire il tumore, però aiuta a rallentare la progressione della malattia. Però sono pochi i casi, direi.
Dottoressa, ultimamente si parla di immunoterapia, che sembra essere, diciamo, una terapia particolarmente all'avanguardia, essendo anche mini-invasiva, avendo delle caratteristiche completamente diverse rispetto alla terapia che viene fatta attualmente.
Sì. Ha ragione, è vero, esiste anche per il tumore della mammella, ci sono diverse donne che vengono sottoposte a una immunoterapia, molto spesso è comunque in associazione alla chemioterapia, quindi è una chemio-immunoterapia. E in che cosa consiste l'immunoterapia per il tumore della mammella? Consiste nell'utilizzo di un farmaco che noi definiamo farmaco intelligente, cioè è un farmaco che va a legarsi elettivamente al proprio bersaglio e quindi in maniera diretta. Fanno immunoterapia le pazienti che hanno una neoplasia della mammella che esprime una particolare proteina che è LR2, è una proteina di transmembrana, quindi se noi immaginiamo la cellula come una pallina, questa è un'antennina che attraversa in parte fuori, in parte dentro la cellula. Qualora il tumore dovesse esprimere questa proteina, la paziente può beneficiare, anzi beneficia, di questa terapia, che è una terapia proprio intelligente perché va a legarsi alla parte extracellulare di questa antennina.
Dottoressa, io volevo spostare il discorso sulla donna affetta da tumore, no? La quale, quando viene a sapere di una cosa, di un tumore al seno, praticamente ha un trauma notevole, insomma. Ecco, voi in questa circostanza come vi comportate? Cioè, come aiutate questa persona? Come la sostenete?
Sì, ha toccato un argomento estremamente importante. Io dico sempre, il tumore della mammella non lo posso curare solo con il bisturi, ma non per banalizzare o minimizzare l'atto chirurgico che va a estirpare, a togliere la malattia, ma perché la gestione del tumore della mammella è una gestione molto complessa. Luigi ha iniziato la nostra chiacchierata di oggi dicendo perché un trattato di senologia, perché non parlare solo di una tecnica chirurgica, di come andare a togliere il tumore, perché non basta toglierlo dalla mammella, bisogna cercare di toglierlo dalla testa ed è molto più difficile. Le pazienti devono essere prese in carico da un team multidisciplinare, per questo anche Regione Lombardia ha deliberato la necessità di avere delle breast unit, che sono dei centri multidisciplinari di senologia, in cui ci sono vari specialisti, ciascuno con le proprie competenze prende in carico, come fosse un girotondo, davvero un cerchio, la donna. Al centro c'è la persona, quindi non un nodulo alla mammella da togliere, ma una persona che ha un tumore alla mammella, persona con tutte le proprie necessità. Teniamo conto che nella maggior parte dei casi, pur bene che la prendano, le pazienti che ricevono questa diagnosi escono comunque attonite, cioè è un trauma familiare, sociale, lavorativo, personale, di coppia, quindi diventa un qualcosa che irrompe violentemente nella propria vita. E questo richiede assolutamente un supporto. Noi abbiamo un supporto da parte del gruppo di psico-oncologia, a tutte le donne viene offerto, poi non tutte lo necessitano, non tutte lo vogliono, però è necessario che ci sia. E per questo che nel team multidisciplinare non c'è, ripeto, soltanto il clinico, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, il radiologo, il patologo, il medico di medicina nucleare, il fisiatra. C'è anche il volontariato che fa supporto alle pazienti e c'è lo psico-oncologo. La psico-oncologo, ne parliamo sempre al femminile, perché
è fondamentale. Per non parlare della caduta dei capelli, perché la donna va incontro.
Certo, ci sono degli effetti collaterali, certo.
Invece io ti voglio chiedere una cosa. Allora, la donna è stata operata, gli è stato tolto il seno. E chi glielo ricostruisce?
Fortunatamente, Luigi, da questo punto di vista siamo all'avanguardia, perché i progressi che sono stati fatti dal punto di vista della chirurgia plastica ricostruttiva sono notevoli. Noi abbiamo la fortuna di collaborare qui a Varese con l'unità di chirurgia plastica diretta dal professor Valdatta, con cui lavoriamo strettamente e con cui collaboriamo. Le pazienti che ricevono la diagnosi di tumore della mammella, che necessita di una mastectomia, che vuol dire togliere interamente il seno, ricevono però anche la possibilità di ricostruirlo contestualmente, quindi vuol dire non uscire dalla sala operatoria completamente mutilate, piatte dal lato della malattia, ma già con una mammella o totalmente o parzialmente ricostruita. Non tutte le pazienti sono eleggibili a una ricostruzione immediata, ci sono casi che oncologicamente richiedono di differire la ricostruzione della mammella, ma diciamo che alla maggior parte delle pazienti viene offerta comunque la possibilità di questo.
Allora, un'altra domanda. Io sono una mamma e ho 50 anni e la professoressa mi ha trovato che devo essere operata. Mia figlia è meglio che venga vista? È meglio che questa figlia faccia tutto l'itinerario per arrivare, se ha il tumore alla mammella, oppure ha una probabilità maggiore rispetto ad altri? L'hai già detto, però
sì,
mi piacerebbe sentire.
Hai ragione, nel senso che, Luigi, se tu fossi la mamma di 50 anni e hai una figlia, non dipende da quanti anni ha la figlia, ma una mamma di 50 anni, unica familiare per questa ragazza, non sposta in maniera significativa il rischio della ragazza. Però ovviamente questa ragazza, come dicevamo prima, non può esimersi da tutti i suoi controlli, cioè dai controlli di una ragazza normale. Abbiamo detto, iniziamo ai 20 anni, ai 35 introduciamo la mammografia, eccetera. Quando preoccuparsi dal punto di vista genetico familiare? Ci sono dei criteri precisi e nell'ambito del nostro team multidisciplinare, come parlavamo prima della Breast Unit, figura fondamentale è quello della genetista. Noi collaboriamo con l'anatomia patologica diretta qui a Varese dal professor Sessa, ci sono le genetiste che sono la dottoressa Tibiletti e la dottoressa Carnevali, che cooperano proprio con noi, nel senso che sono fisicamente in senologia più volte la settimana e fanno il counseling, cioè vedono le pazienti che il clinico invia, ricostruiscono l'albero genealogico e, se lo ritengono, propongono addirittura il test genetico. Però perché il clinico possa proporre una consulenza genetica, ci devono essere dei criteri precisi che non sto qui a tediarvi nell'elencarmi. Faccio un esempio: ci sono tre familiari di primo grado, una donna con tumore nella mammella sotto i 35 anni, un caso di tumore della mammella maschile, un caso di carcinoma mammario ovarico contemporaneamente. Quindi ci sono dei criteri precisi. Quando il clinico, che prima di visitare la paziente raccoglie sempre la storia familiare e personale della paziente, vede che ci sono questi casi, allora, oltre al percorso, diciamo, senologico, avvia la donna anche al counseling, cioè vuol dire a un colloquio con la genetista, la quale, ricostruendo l'albero genealogico, decide se la donna è meritevole di un test genetico oppure se ha lo stesso rischio, diciamo, della popolazione generale.
Cancro della mammella nell'uomo c'è o non c'è? Dai, così almeno c'è, anche, c'è, noi, anche noi ci facciamo un po' di paura, dai.
Luigi, c'è. Chiaramente dal punto di vista epidemiologico molto meno frequente, rappresenta solo l'1% del tumore della mammella, però effettivamente esiste, sarà anche il caso, ma noi in questo mese qui a Varese abbiamo operato 5 uomini, quindi che sono davvero tanti concentrati, magari è un caso, anzi è sicuramente un caso, nel senso che va un po' a pussè, però devo dire che non è così infrequente, lo è paragonato rispetto al sesso femminile, è sicuramente molto molto meno frequente, però non possiamo dire che non esista, anzi invitiamo gli uomini che dovessero notare delle anomalie a livello del seno di non pensare, ma tanto a me, essendo uomo, non può venire, ma di rivolgersi precocemente, tempestivamente, al proprio medico di medicina.
Dottoressa, parliamo un attimo di dieta. È importante la dieta?
Sì, la dieta è importante.
Cioè, è una dieta a base di vegetali, con pochi grassi?
Hai un minuto e mezzo.
Va bene.
Mi spiace, allora... è un minuto e mezzo. E c'è Vladimir che sorride perché dice, ragazzi,
No, va benissimo, mi basta per poter dire questo. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata dicendo quali sono i fattori di rischio. Tra questi avevo citato anche dei fattori locali, dove per locali intendiamo non solo dei fattori del territorio, ma sicuramente delle abitudini comportamentali, delle abitudini alimentari. Stanno nascendo ormai, direi da qualche anno, delle teorie su cui anche su base alimentare le abitudini alimentari possono in qualche modo influenzare sia l'insorgenza del tumore della mammella che, una volta avuto il tumore della mammella, la ripresa, cioè le cosiddette recidive. Diciamo che non c'è una dieta che noi consigliamo, una dieta ferrea, perché non c'è una dieta che garantisca né la tranquillità dal punto di vista della ripresa della malattia né ovviamente il rischio di malattia. Sicuramente vige il buon senso, quindi una dieta a base di frutta, di verdura, soprattutto di legumi, di cereali, con pochi grassi, poco colesterolo, carne rossa limitata come introduzione nell'arco della settimana, sono sicuramente dei principi generali.
Posso salutare?
Allora, grazie dottoressa.
Ringraziamo tutti. A Varese, allora, vi ricordo, in libreria c'è il trattato della senologia di Francesca Rovera, che qui ringraziamo.
Grazie.
E ti aspetto non tra 4 anni, perché non so, a Dio piacendo, se ci siamo ancora, comunque anche prima, dai, che ne parliamo.
Grazie molte a voi.
E vi saluto, salutiamo tutti. E grazie anche a te, Vladimir.
Grazie, dottoressa.